Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
Teatro Massimo di Cagliari, è bello sempre tornare in questo luogo, anche perché questo significa che dopo gli anni di pandemia, dopo i periodi di crisi, si sta ripartendo a programmare la cultura. Siamo in compagnia di Massimo Palmas, benvenuto ai nostri microfoni, anzi bentornato direi.
Grazie di avermi ospitato ai vostri microfoni.
Ecco, si torna a programmare cultura. Si riprende a organizzare con insomma però un'esperienza importante che è quella degli anni che abbiamo subito tutta l'umanità.
Sì, è stato insomma un risveglio abbastanza lento, devo dire, però quest'anno si vedono davvero i primi segnali di ripresa, perché il pubblico sta tornando in teatro, frequenta gli eventi. L'anno scorso abbiamo faticato parecchio, devo dire, quest'anno stiamo tirando un sospiro di sollievo notevole, soprattutto con l'esperienza del Jazz Club Network, perché mi ero disabituato a vedere del pubblico assistere a un concerto jazz e adesso sto riprendendo via via l'abitudine e sono contento che molti altri stiano condividendo questa esperienza.
Poco Loco, Vecchio Mulino e Jazzino, significa portare poi le vostre proposte attorno all'isola. Ricordo che appunto la rassegna firmata CEDAC, circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna, in collaborazione con i principali jazz club dell'isola che abbiamo nominato, che sono Associazione appunto Culturale Jazzino di Cagliari, Poco Loco di Alghero e Vecchio Mulino di Sassari. È importante insomma che un po' da tutta la Sardegna poi si possa godere di questa offerta.
Allora, sicuramente, allora, quando il circuito teatrale sardo è diventato multidisciplinare, sono stato interpellato appunto da Antonio Cabiddu e Valeria Ciabattoni per curare questo ampliamento del circuito e da subito ho proposto di indirizzare questo sforzo verso i jazz club. Perché per me il jazz club è un po' come la frontiera della musica, il luogo dove si avvicina il pubblico, si forma nuovo pubblico, si formano gli artisti e si formano anche i nuovi talenti, si creano le big band, cioè vedo il jazz club come la culla della musica jazz, come è stato, voglio dire, tra l'altro storicamente lontano da noi. E siccome un jazz club, quando cresce un jazz club vuol dire avere 200 serate di musica all'anno, 200 serate di musica all'anno vuol dire 1000 musicisti, capito? 1000 buste paga, cioè sono delle realtà importantissime che ci creano la base per fare poi il nostro lavoro di festival, di produttori, insomma, che creano delle cose nuove anche molto impegnative e competitive a livello internazionale. Questo sforzo è stato condiviso dal CEDAC e per cui stiamo investendo appunto sui jazz club. Il Poco Loco voglio dire, è sempre stato un locale che ha dedicato una parte importante della sua attività musicale al jazz e quindi siamo andati lì. Il Vecchio Mulino di Sassari credo che sia l'unico locale dedito al jazz con grande passione e interesse da molti anni ed è ovviamente, come tutti i jazz club, un locale che non si può permettere di portare musicisti internazionali, anche emergenti, perché i costi sono incompatibili, come pure al Jazzino di Cagliari, voglio dire che nonostante sia nella capitale, fatica a trovare un'economia, perché un'economia non c'è, cioè non c'è impresa dal punto di vista finanziario che possa giustificare l'esistenza di un jazz club. Per giustificare l'esistenza di un jazz club ci vuole semplicemente la passione per la musica, per quello che si fa e lo spirito di sacrificio. Però c'è questa tappa della creazione del Jazz Club Network in Sardegna, che è un esperimento anche all'avanguardia a livello nazionale, ha fatto da apripista per il terreno che i jazz club a livello nazionale stanno conquistando in tutta Italia, perché prima erano considerate dei luoghi così di intrattenimento pure semplice, dei localini che fanno un po' di musica dal vivo e basta. Adesso hanno una considerazione diversa, sono considerati dei teatri, dei luoghi di formazione, di innovazione e di intervento del pubblico. Sono stati riconosciuti anche dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e via via anche le regioni e le altre istituzioni si stanno adeguando a questa nuova considerazione che i jazz club hanno conquistato un nuovo rango, insomma.
Voi siete stati tra i primi ad aprire un jazz club a Cagliari dopo tantissimi anni, perché già ricordiamo il jazzino storico di Cagliari, però diciamo che questo restyling, questa nuova stagione, c'è stata un'esperienza a Cagliari che era quella del Jambalaya, poi c'è stato il jazzino, ha aperto il B-flat, insomma diciamo che sono cambiate tante prospettive per i musicisti che hanno ritrovato dei palchi e delle condizioni estremamente professionali per riprendere a lavorare, e soprattutto ha ridato dignità anche al loro modo di fare musica dal vivo. Credi che questo poi nel tempo contribuisca anche al miglioramento nella crescita dei musicisti?
Assolutamente, cioè è già provato, già in pochi anni di esperienza. Cioè, i musicisti devono suonare, la loro palestra è stare su un palco, crescere, confrontarsi, creare cose nuove, avere la possibilità di trovare un pubblico che apprezza o disprezza le cose che uno fa sul palco. Quindi i risultati in questo senso si vedono già, ma sono investimenti di lungo periodo, cioè, per cui non deve essere una moda passeggera. Il jazzino è nato perché c'era dietro una struttura come Jazz in Sardegna, che era un grosso festival importante, che a un certo punto ha deciso: ma perché devo spendo un po' meno nel portare le grandi star internazionali e investo di più su una struttura di formazione di base. E questo abbiamo fatto, e ritengo che un po' tutti ci si debba adeguare a questo discorso. Tra l'altro, al jazzino, come nel jazz club, sono cresciute delle realtà importanti, la big band per esempio, no? E la big band è il nostro strumento per andare anche nelle scuole a raccontare la musica jazz, a farla vedere a neofiti, insomma, a chi non ha mai ascoltato questo tipo di musica, e a spiegarla. Ed è l'altro movimento interessante che sta nascendo, cioè sta nascendo una palestra di attività da portare direttamente nelle scuole, cioè nei luoghi di formazione. E questo è possibile grazie al jazz club, perché un'orchestra senza un club, almeno una big band jazz senza un jazz club, non esiste, non può esistere.
Tanti gli appuntamenti, poi tornando appunto nell'ambito del Jazz Club Network 2023, che è partito lo scorso 2 marzo, va avanti fino al 12 maggio, quindi insomma sono veramente innumerevoli le date che avete previsto attorno all'isola. Ieri per esempio 16 marzo, e questa sera in Sardegna c'è Claudio Gianbruno, un sassofonista siciliano, accompagnato da Andrea Re al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso, che non ha bisogno di presentazione. Amedeo Ariano. 23-24 marzo invece The Funk, Funk Lives featuring Elena Dennis, e poi si continuerà il 30 e 31 marzo con Baba Sissoko, che è un grande amico anche di Jazz in Sardegna.
Sì, Baba è un grande amico, molto legato a Ezio Saba, cioè che è uno dei mentori, insomma, cofondatore assieme a me di Jazz in Sardegna. E torno con questo strano connubio, voglio dire, con la musicista di altre latitudini rispetto alle sue, ma sono dei grandi artisti, quindi sicuramente il risultato sarà quello che ci aspettiamo. La cosa di Baba, sono quei 10 appuntamenti nell'arco della stagione che tutti toccheranno Cagliari, buona parte 6 o 7 Sassari e Alghero, e quest'anno c'è anche la novità di Nuoro, cioè si cerca di cominciare ad aprire un discorso a Nuoro, che è rimasto per molto tempo tagliata fuori. È un comune che dagli anni Ottanta, dove abbiamo fatto le grandi rassegne inizialmente, quando c'era la biblioteca Satta, dove era nata praticamente assieme a Jazz in Sardegna, cioè San Raddon, Cerri, cioè tutta la musica jazz degli anni Ottanta l'avevamo portata lì. E niente, lì era cresciuto un grande pubblico che è stato poi abbandonato a se stesso, quindi non si è rinnovato perché non c'è stata poi un'attività continuativa e di base. Il tentativo è questo, cioè seminare questa esigenza, capito, farla maturare nel territorio e fare in modo che qualcuno se ne faccia carico dal punto di vista sia culturale che imprenditoriale. Nuoro sono due appuntamenti, ma ci sono già progetti perché divenga un laboratorio stabile per tutto l'inverno e per tutta la bassa stagione.
Ricordo che per informazioni e prevendite online si può consultare sardiniaticket.com o vivaticket.com. Adesso ci troviamo qui al Teatro Massimo di Cagliari, che è una realtà nella quale, insomma, state abitando, se non sbaglio, da circa un anno. Che cosa è cambiato nel modo di fare programmazione? Come cambia rispetto anche al fatto che c'è un grande festival jazz internazionale che voi organizzate, il fatto di avere una struttura come questa a disposizione? La riflessione è che un eccesso di offerta può minacciare il festival? Cioè, che cosa pensi in merito?
No, assolutamente no. Il festival ha un altro ruolo, infatti il problema è un altro, che il festival non dovrebbe svolgersi, cioè non è stato pensato per uno svolgimento all'interno di un teatro. Il progetto del festival...
Questo ci fa interrogare anche sulla questione luoghi in cui fare i concerti.
Esattamente, il problema è proprio quello, perché il festival o l'Expo, che era l'ultima versione, l'European Jazz Expo è stata l'ultima versione del Jazz in Sardegna, il suo luogo deputato era il Parco di Monteclaro, la fiera.
Ecco, ne approfitto e poi ti lascio continuare. Io non potrò mai cancellare i Jazz Expo alla fiera. Cioè, io credo veramente di aver capito in quel momento che volevo fare il giornalista, ma non è più possibile ricreare qualcosa del genere.
Ma dunque, in Sardegna noi siamo abituati a veramente a buttare alla spazzatura le cose più belle e interessanti. A Cagliari lo abbiamo fatto con l'Anfiteatro Romano e l'abbiamo fatto anche con l'Expo, perché l'Expo, sono d'accordo con te, è stata una bellissima esperienza che ha trasformato un luogo brutto, insomma decisamente brutto, in una meraviglia per quei tre giorni, che ha riadattato spazi improbabili come i padiglioni fieristici, insomma, per essere vissuti in maniera diversa. Aveva un grandissimo pregio questa manifestazione, che era quello di avvicinare i giovani e portarli al consumo di musica, perché in tre giorni arrivavano 15.000 spettatori, la metà di questi sono i risultati di un'indagine fatta da un istituto demoscopico che nel 2007 aveva proprio intervistato campioni di pubblico dell'Expo, la metà di questi non aveva mai visto un concerto jazz. Quindi di questi 15.000 spettatori, 7.500 non sono mai andati a vedere un concerto. E lì, con questo sistema degli 8 teatri che lavorano in contemporanea, appunto...
Anche della libertà di scegliere, di cambiare, cioè era quella una formula vincente.
La formula vincente era quella, e ha dimostrato che anche le cose più difficili, più ostiche, perché insomma il jazz... Alcuni aspetti del jazz non sono certamente di facile lettura, no? Per il neofita. E lì tutti quanti hanno avuto un pubblico, cioè nessuna sala rimaneva vuota. Ovviamente erano sale di diversissime dimensioni a seconda dell'evento. E l'esperimento è stato un successo, che tra l'altro ha indicato una strada in Europa, perché ha avuto tantissimi poi tentativi, alcuni riusciti, altri meno, di imitazione. Noi abbiamo fatto di tutto per, non lo so, insomma...
Sarà replicabile? Sarà replicabile? Ci hai mai pensato?
Sì, è replicabile se ci sono le condizioni. La fiera purtroppo è riuscita a bucciare ogni prospettiva anche nel settore non jazzistico, no? Nel pop, per cui insomma anche Vasco Rossi l'ultimo, è scappato via a gambe levate. E in questo momento non mi sembra che ci sia nessuna prospettiva in quella struttura. Il parco di Monteclaro, che è andato bene finché c'era un presidente della provincia che si chiama Graziano Milia, che credeva nel progetto e che ha fatto sì che potesse svilupparsi in un parco urbano, un po' come si fa in tutta l'Europa, no? Queste manifestazioni da maggio in poi si svolgono in strutture del genere. È andato via Graziano Milia, è mancato sia lo sponsor che la disponibilità a usare diversamente quello spazio, che voglio dire tanto di cappello, ma insomma è diventato lo spazio dove porti i bambini a passeggiare o fai un po' di footing. Però quell'utilizzo, che diciamo ha segnato un momento importante per la città, non è più stato azzardato.
Il Jazz Club Network, che poi insomma queste domande sono come mettere un brano ogni tanto, ascoltare una canzone in questa chiacchierata, poi continuiamo anche a parlare di Jazz Club Network, perché in realtà poi insomma con la tua esperienza è interessante anche spingersi in delle divagazioni molto interessanti. Andrà avanti appunto come abbiamo detto, ci sarà Baba Sissoko, poi 13-14 aprile Lucia Fumero, poi si andrà con Mark Sherman il 20 e 21 aprile, 20, 21 e 22 ci sarà Omar Lifehook, che ho insomma si assiste già attraverso poi i social a un fermento, e quindi si capisce che tante persone verranno a questo concerto che è molto atteso. Torna Fabrizio Bosso il 27-28 aprile, anche lui immagino che lo abbiate avuto in fasce quasi allo European Jazz Expo, e poi 4-5-6 maggio pianista e compositore José Alberto Medina, e si chiude l'11-12 maggio con Jas Kaiser.
Sì, allora, chiaramente è un programma che mescola nomi, ecco, magari Fabrizio Bosso è il più noto tra l'altro di questi nomi, è il frutto di un lavoro, perché ovviamente non, noi abbiamo diversi consulenti in Europa che fanno...
Esatto, ci si muove in questo modo.
Assolutamente sì, cioè diciamo che l'ordine di scuderia è andare a scovare le novità, le situazioni più interessanti, che hanno meno spese ecco, nei festival, perché questo ruolo di palestra dei nuovi talenti non è un ruolo solo a livello locale, è un ruolo a livello internazionale. Ci sono artisti straordinari, una delle ultime, voglio dire, ha vinto il Grammy dopo il concerto fatto proprio nel Jazz Club Network la scorsa stagione. Allora, questi artisti dove vanno se non ci sono, perché i grandi feste non hanno nomi tali da giustificare l'ospitalità in un grande festival, perché i grandi festival, appunto essendo dei festival, puntano sui nomi, per cui in un cartellone serale possono starci uno, due, tre nomi, non di più, e anche le nuove proposte rischiano di non trovare spazio, e stiamo parlando di situazioni di straordinaria eccellenza, capito, che insomma veramente meriterebbero molto di più di quello che hanno attualmente. Però la rete dei club europea, capito, quindi non solo sarda o italiana, dà la possibilità di vedere queste cose che normalmente poi uno non vede, deve andare veramente a cercarle nelle kermesse internazionali che erano sviluppate un po' alla maniera dell'Expo del Jazz, quello che abbiamo dimenticato a Cagliari, che era quello che si faceva alla fiera. che tra l'altro come è nato? È nato dopo semplicemente senza inventare nulla, semplicemente copiando quello che si fa nel resto del mondo, soprattutto nell'altra parte dell'emisfero, perché questo tipo di manifestazioni sono, non dico all'ordine del giorno, ma è una formula molto adottata, mentre in Europa un po' meno. European Jazz Expo è stato infatti un po' battistrada in questo settore in Europa.
Travestiti un attimo da medico, mettiti lo stetoscopio e osculta il cuore del jazz in Sardegna. Come batte? Come sta il jazz in Sardegna?
Ma batterà finché batteranno i cuori degli appassionati di jazz, su questo non c'è dubbio. Non vedo, cioè in questo momento io...
Perché te lo dico integro, ci si lamenta spesso che i giovani frequentano poco l'ambiente del jazz, che ormai i capelli grigi sono quelli che si vedono di più nelle platee. Cosa si deve fare per fare in modo che questa, diciamo, tendenza venga un po' invertita?
Fare quello che stiamo facendo noi, adesso, così, senza presunzione. Negli ultimi concerti abbiamo visto gente nuova. Non ci capitava da anni. Dopo appunto gli Expo del 2011-2012 abbiamo visto un pubblico che invecchiava progressivamente assieme a noi, e adesso si vede una luce un po' diversa, e credo che sia dovuto molto a questo lavoro di base che stiamo facendo non solo noi, ma che prima faceva in maniera eccellente una appunto manifestazioni come l'Expo e consimili. Per il futuro cosa ci aspetta? Io spero semplicemente, in questo momento, così molto modestamente, vada avanti quello che stiamo facendo adesso, perché comunque riportare il pubblico nei teatri, riportarlo alla musica e alla musica intelligente come è il jazz, non è una cosa di breve periodo, è un lavoro veramente intenso che va sviluppato negli anni. Cagliari abbiamo avuto una pausa un po' eccessiva, capito? E in questo tipo di lavoro non bisogna avere pause, cioè la formazione deve essere un fluido, un alimento continuo, capito, del nostro lavoro, se no è finito il nostro lavoro.
Grazie Massimo Palmas, ricordo che fino al 12 maggio in Sardegna c'è il Jazz Club Network, l'edizione del 2023 tra Gezzino, Teatro Massimo di Cagliari, Bocca e Teatro, Poco Loco e Vecchio Mulino. Abbiamo detto un po' tutto, direi sì. Che insomma...
No, sperando di allargare questo insieme di club che sviluppano questo lavoro, cosa che tentiamo costantemente di fare, e niente... Questo emittente parla ai giovani, quindi speriamo che...
Grazie Massimo.
Di averli attratti e non respinti in qualche maniera. Grazie a te e a voi ascoltatori.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.